Stekker zo goed erin.
Kleine lijn.
En die naar Karretje?
Ma era attaccato anche prima?
Era già attaccato. Sono andata per sbaglio, ci ho preso contro. Io cosa ho fatto?
Va bene, vado con l'appello.
Andiamo con l'appello.
Tagliavini.
Presente.
Spagni.
Sì.
Grassi Matteo. Rinaldini.
Presente.
Bertani.
Arriva.
Rinaldini Elisa.
Presente.
Fontanelli Greta.
Arriva.
Francia Giorgio.
Presente.
Palotti Federica.
Sì.
Pommi Mirko.
Presente.
Strozzi.
Sì.
Gianpietri. Gambarelli. Castiglioni. Pioppi. Vasini.
Sì.
Canoni.
Sì.
Allora, come scrutatori, come sempre formalmente, Spagni, Aleotti e Pasini. Partiamo con il primo dei punti all'ordine del giorno, che è l'interrogazione presentata dal consigliere Giovanni Canovi, capogruppo Lega Nord, in merito alla presunta raccolta di sponsorizzazioni per conto del comune da parte della ditta Antas Servizi. Lascio la parola al consigliere Canovi.
Sì, buonasera. Volevo alcuni chiarimenti in merito a questa faccenda, perché mi hanno segnalato i commercianti di questa azienda che si è spacciata per sponsorizzato comunque con il patrocinio del comune a raccogliere dei fondi per un ipotetico pulmino per i servizi disabili, anziani eccetera eccetera. Sponsorizzato, e mi risulta che anche qualche azienda abbia già fatto il contratto, e quindi io chiedevo, visto che poi ho visto sul giornale che il comune ha smentito il fatto che ci siano stati patrocini o cose di questo genere da parte del comune, chiedevo innanzitutto come mai un'azienda, perché comunque qua c'è un marchio, c'è un nome, c'è un indirizzo, c'è, si permetta di fare queste cose, e chiaramente sapendo che poi, voglio dire, alla fine ci sarà una denuncia, ci sarà, adesso non so cosa abbiate fatto, infatti nell'interrogazione ve lo chiedo, se avete fatto una denuncia a questi signori, perché mi risulta che qualcuno abbia fatto il contratto, altri non lo abbiano fatto, comunque io qua ho una copia di quello che i signori qua giravano per i commercianti. Chiaro che c'è solo un libro del comune di protocollo, quindi probabilmente soltanto preso visione. Io prendo atto che voi avete smentito e chiedevo che tipo di interventi avete fatto presso questo, per contro questa ditta. Anche perché, cioè, mi sembra quantomeno strano che una ditta con un marchio, che poi mi sono andato a fare una piccola ricerca, è una onlus collegata alla CISL eccetera eccetera eccetera, venga fuori con una cosa di questo genere, sapendo benissimo che poi automaticamente, se la cosa non è vera, il comune ti fa una denuncia, ti fa un diffido, ti fa quello che deve fare. È una cosa che mi sembra abbastanza strana, quindi volevo capire un attimino la cosa. Grazie
al consigliere Canovi. Do la parola all'assessore Colli.
Beh, innanzitutto buonasera a tutti, spiego brevemente appunto tutta la dinamica. Allora, in data 13 gennaio del 2016 la ditta Antea Servizi appunto ha consegnato all'ufficio protocollo una lettera dove indicava l'intenzione di effettuare sul territorio del comune di Albinea, Quattro Castelle e Bezzano sul Crostolo la raccolta pubblicitaria per la realizzazione di un progetto di mobilità gratuita a disposizione di anziani e disabili. Una lettera che non fa alcun riferimento ad accordi e autorizzazioni con nessuno dei comuni appunto sopracitati. Su copia di tale lettera, appunto come prassi, è stato ovviamente messo il timbro di ricezione dell'ufficio di protocollo. Successivamente, appunto, gli uffici comunali hanno ricevuto svariate telefonate da parte di commercianti, i quali appunto riferiscono che per ottenere gli appuntamenti da parte della ditta Antena Servizi sostiene di avere l'autorizzazione del comune. L'attività, che seppure è legittima comunque per di raccolta fondi, però da parte dell'amministrazione comunale non è mai stata autorizzata né verbalmente né tramite lettere con la propria carta intestata. Quindi il comune di Quattro Castella ha provveduto il 28 gennaio del 2016 ad inoltrare tramite mail raccomandata con ricevuta di ritorno formale una diffida da dichiarare di avere autorizzazioni o accordi con il comune di Quattro Castella. Questa comunicazione è stata diffusa anche attraverso gli organi di stampa e la pagina Facebook ufficiale del comune, dove informava appunto dell'accaduto per cercare di informare tempestivamente tutti appunto gli interessati. Non abbiamo ritenuto appunto di sporgere una denuncia in quanto non sono emersi elementi per farlo, quale utilizzo di falsa carta intestata, timbro o firma del comune.
Grazie, assessore Colli. Consigliere Canovi.
Cioè, direi che sono soddisfatto, al di là del fatto che secondo me, io poi non sono un avvocato, ma mi sembra che gli estremi, visto che se si andava a chiamare i commercianti, gli estremi ci fossero anche per una denuncia, perché loro sono proprio spacciati spudoratamente per autorizzati, quindi con la testimonianza dei commercianti probabilmente gli estremi c'erano. Poi non so, io non sono un avvocato, quindi comunque grazie.
Grazie all'assessore Colli e al consigliere Canovi. A questo punto possiamo passare al secondo dei punti all'ordine del giorno, che è l'interrogazione presentata dal consigliere Giovanni Canovi, capogruppo Lega Nord, in merito alla convenzione per l'assegnazione della gestione della struttura sportiva dei campi da calcio siti nel capoluogo. La parola ancora al consigliere Canovi.
Sì, anche qui mi è stata fatta una segnalazione. Io qua ho la convenzione, una copia della convenzione, me la sono letta un po'. Beh, al di là del fatto che io ho saputo più o meno le cifre che sono state promesse o pseudo promesse a questa associazione, se per caso avessero, che comunque mi sembrano molto basse, però qua sul bando non ci sono scritte, non sono specificate, però mi sembra, avendolo letto, che si chieda a queste associazioni che in teoria avrebbero dovuto prendere in gestione il piatto sportivo, si chieda molto, ma molto, e si dia poco e poco. Addirittura si chiedono dei servizi che non sono neanche presenti adesso, perché il custode che apre e chiude non c'è neanche adesso. E quindi io mi chiedo se, visto che comunque secondo me è una risorsa, visto che comunque ci sono delle associazioni che ci tengono e comunque tengono i ragazzi e i giovani lontano da altre cose, con lo sport eccetera eccetera, se non è il caso di modificare un po' questo bando, perché mi risulta che il primo sia andato deserto è un sintomo del fatto che c'è qualcosa che è sbagliato, secondo me, perché chiedere molto e dare poco, cioè le associazioni calcistiche della nostra zona non hanno 500-600 spettatori tutte le domeniche a vedere, quindi l'incasso, se voi chiedete le manutenzioni ordinarie, voi chiedete i custodi, voi chiedete le gestioni, ma giustamente, per l'amor di Dio, le gestioni piuttosto che del gas, dell'acqua eccetera eccetera, è chiaro che ci deve essere dalla vostra parte un minimo, una cosa abbastanza che vi possa invogliare. Perché secondo me quello che si è paventato, cioè, poi ne dà prova il fatto che la Dast sia andata deserta, quindi secondo me conviene magari riguardare un attimino le cose, vedere se si riesce ad andare incontro a questa gente, perché è un peccato lasciar perdere certe cose. È chiaro che loro, se non ci stanno dentro economicamente, è chiaro che non si presenterà nessuno neanche nel prossimo bando. Quindi cercare di cambiarlo, secondo me, sarebbe una buona cosa.
Grazie. Consigliere Canovi, lascio la parola, credo, all'assessore Morini.
Sì, tocca a me. Ma allora, no, intanto no, noi non abbiamo promesso niente a nessuno,
no,
perché noi non possiamo, certo, e non vogliamo e non dobbiamo, come diceva un celebre Papa di fronte a Napoleone, promettere niente a nessuno. E soprattutto non abbiamo scritto nel primo bando nulla che non potesse, a nostro avviso, essere sostenuto, perché non è nell'interesse di un comune mettere a bando un impianto sportivo e poi metterlo a bando perché una gara vada deserta. Cioè, la logica non è ovviamente quella. Anzi, noi abbiamo fatto una gara di invito per il campo sportivo di Quattro Castella, una gara di invito che abbiamo invitato le associazioni del nostro territorio comunale, intendo dire, quindi le quattro società sportive del nostro comune, in più, per non escludere a priori anche quelle dell'Unione Colline Matildi, che abbiamo estratto a sorte tra le tre fuori dai nostri confini comunali per inserirle a chiamata. Quindi abbiamo, non dico favorito perché non è il termine esatto, abbiamo dato un'opportunità in più alle società del nostro territorio. Le prescrizioni che abbiamo fatto ovviamente sono prescrizioni non fuori dalle possibilità che ci permette il codice civile. Abbiamo distinto fra manutenzione ordinaria e straordinaria. Ovviamente quella ordinaria è a carico di chi gestisce, e comunque voglio sottolineare il fatto che il custode c'è già nell'impianto e viene pagato regolarmente dal comune, quindi non è una cosa totalmente differente. Cioè, in pratica, quello che poi le associazioni ci hanno chiesto e hanno motivato la loro non partecipazione era una mancanza su alcuni punti di chiarezza. Ci hanno chiesto di chiarire meglio alcuni punti rispetto a quello che era inserito nel bando. Noi abbiamo già approvato in giunta una seconda gara a precisazione di quella precedente, quindi l'abbiamo approvata, non è stata, non la giunta scorsa, quella precedente. Adesso attendiamo i tempi di svolgimento della seconda gara, che dovrebbe essere bandita a breve, dalla settimana prossima, quindi con scadenza massimo entro il 30 di marzo. In cui abbiamo recepito le osservazioni che la società ci hanno fatto, abbiamo chiarito ed esplicitato punti che a loro avviso erano scuri, ma voglio sottolineare il fatto che non è che noi mettiamo a gara un impianto senza corrispondere a loro nulla, cioè a totale carico loro. Uno, perché loro hanno le entrate anche derivanti dall'affitto, cioè le abbiamo lasciate tutte. Per cui è chiaro che la copertura esiste, in più gli diamo un corrispettivo da convenzione, quindi non è che li lasciamo completamente allo sbando in questo senso. Per cui la prima gara è andata deserta, io li ho incontrati ovviamente, abbiamo parlato dei dubbi su cui loro avevano, anche interpretativi, abbiamo fatto una seconda gara, in cui penso che tu possa leggere anche il testo, in cui abbiamo precisato meglio alcune cose, e quindi aspettiamo una gara che dovrebbe svolgersi appunto entro il mese di marzo, cioè essere aggiudicata, completata entro il mese di marzo. Recepisco la tua interrogazione perché mi dà modo di parlare anche di questo al Consiglio, perché non c'era stata occasione, quindi mi va benissimo parlarne. È ovvio che se andasse deserta anche questa gara provvederemmo a fare un bando vero e proprio aperto a tutti quanti, però insomma l'intendimento dell'amministrazione, che è quello di favorire, nel senso di dare un'opportunità in più alle squadre del nostro territorio, noi l'abbiamo fatto. Ma ci teniamo anche noi che comunque chi fa un'attività nel nostro territorio e chi ha bisogno di spazi possa usufruire, questo è chiaro, non è interesse di nessuno. Però è ovvio che non possiamo neanche, fra virgolette, andare oltre quella che un codice civile ci prescrive, cioè di dividere fra manutenzione ordinaria e straordinaria. Non possiamo mica collarci di nuovo tutto, altrimenti non aveva neanche senso, se le spese le gestiremo noi, ricavando neanche. Ma il ragionamento è stato anche sulla base di partenza della cifra richiesta, proprio la differenza fra le spese e i ricavi attualmente esistenti nel campo di Quattro Castella. insomma è stata valutata attentamente, anzi quando abbiamo fatto una valutazione appunto delle convenzioni, i conti sono stati mostrati e condivisi anche con tutte le associazioni sportive, proprio con il rinnovo delle convenzioni per la gestione degli altri campi. Quindi insomma, credo di poter interpretare anche lo spirito della Giunta in cui insomma, si è cercato proprio di dare una mano a loro. Questo secondo passo è ancora più esplicativo rispetto al primo e come dire, non c'è stato i rilievi che si erano fatti, non li abbiamo recepiti anche nella modalità di erogazione del nostro contributo, quindi direi che insomma credo che abbiamo fatto un lavoro come dire, di ricucitura sui dubbi che ci avevano posto.
Grazie Assessore Morini. Consigliere Canovi.
A questo punto sono soddisfatto, io non sapevo che fosse già stato fatto un altro bando.
E... no, deve ancora essere pubblicato.
Vabbè, d'accordo, quindi... ok, però comunque che vi siate occupati, quindi già è un buon segno il fatto che secondo me era prettamente, cioè di là di tutto, forse una cosa più economica che formale, perché da quello che so, insomma, c'erano dei finanziamenti e ci sono dei costi abbastanza alti, quindi se avete ritoccato questa cosa probabilmente andrà a buon fine, io mi auguro di sì e grazie
Assessore Morini. Consigliere Canovi, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è l'interrogazione presentata dal consigliere Maurizio Gambarelli, gruppo Sinistra Unita 4 Castella Bene Comune, sull'associazionismo, scusate, sul territorio comunale. Lascio la parola al consigliere Gambarelli.
Grazie. Si sente così? Sì, perfetto. Allora, è un'interrogazione, diciamo che più di un'interrogazione è uno stimolo, un tentativo di ricerca in poche parole di quello che è l'associazionismo sul nostro territorio comunale, del quale comunque diamo un determinato valore e che è diventato comunque un pilastro fondamentale della vita pubblica del nostro comune e soprattutto nell'ottica della preoccupazione che io vedo e comunque avverto anche tra la gente della condizione di alcune associazioni sul territorio, legato principalmente ad una cosa essenziale, cioè il reperimento dei volontari e quindi il valore del volontariato all'interno delle attività associative. Sappiamo bene che le nostre associazioni sono tantissime, io ne ho contate almeno una sessantina solo censite sul nostro sito, poi magari ce ne saranno delle altre. Ecco, però ce ne sono di quelle che godono ancora di buona salute. Ci sono altre associazioni che invece cominciano ad arrancare, ad avere, a mostrare i segni e a non riuscire a lavorare come lavoravano un tempo. Non si tratta nemmeno di associazioni che non abbiano ancora un ruolo nel territorio, perché se andiamo a vedere ad esempio i centri sociali, sono associazioni che effettivamente subiscono un invecchiamento del volontariato e dell'attività, ma non per questo non hanno un ruolo fondamentale sul territorio. E allora a questo punto io dico, esiste un problema, esiste comunque un'analisi che secondo me come istituzione comunale dovremmo mettere in piedi, che è quella di capire come funziona il mondo del volontariato, come i giovani entrano in questo mondo, se ci entrano, quali sono le generazioni che magari abbiamo perduto, perché ne abbiamo anche perdute a livello di volontariato nel tempo, cioè gente che magari a livello generazionale ne sono entrati pochissimi all'interno di questo mondo. Quello che sarà il volontariato prossimamente, con anche alcuni impatti che andranno a pesare sulla società, che sono quelli dell'andare in pensione più tardi, quindi avere meno tempo a disposizione per queste attività che normalmente venivano svolte in determinate situazioni da gente che aveva 55, 60, 65 anni e che era andata in pensione da poco tempo, e dall'altra parte quella di investire magari invece dell'attività di volontariato, categorie che oggi come oggi hanno invece maggior tempo, purtroppo, ma per motivazioni diverse, crisi economica o così, in attesa di un posto di lavoro, in attesa di avere un futuro anche differente. Quindi nella sostanza la mia domanda è quindi come ci poniamo rispetto a questo, se pensiamo che sia utile comunque cominciare ad avere un rapporto formativo con la popolazione sul volontariato partendo dalle scuole dell'obbligo e andando anche oltre, e poi da questo punto di vista anche di capire se è necessario a questo punto una mappatura delle organizzazioni del volontariato e del loro stato di salute. Ho terminato.
Grazie consigliere Gambarelli, lascio la parola al vice sindaco Bertolini.
Sì, buonasera a tutti, ringrazio anch'io Maurizio Gambarelli per aver portato all'attenzione questo tema, insomma, che è un tema credo cruciale in generale, ancor più nel nostro territorio che da sempre è espressione, no, di grandi esperienze di volontariato. Allora, cercherò di essere sintetico, l'ho promesso anche al Presidente del Consiglio, ma i temi sono tanti che solleva questa interrogazione, quindi rimando già a un eventuale approfondimento ulteriore il tema nelle sedi opportune o un'apposita commissione, perché no, ecco, nel senso che questo è certamente un ambito sul quale si possono spendere delle riflessioni che vanno al di là, insomma, di una risposta all'interrogazione consigliare. E credo che le richieste che vengono fatte nella interrogazione scritta, cioè la previsione di una indagine o mappatura, che dir si voglia, dello stato dell'associazionismo nel nostro territorio e l'azione di sensibilizzazione in particolare sulle giovani generazioni siano due aspetti sicuramente tra i fondamentali, ma forse non sono gli unici, ecco, da tenere in considerazione. Personalmente, all'inizio della mia esperienza, io ho ritenuto opportuno incontrare tutte le associazioni di volontariato che in qualche modo sul nostro territorio svolgevano un servizio appunto di volontariato. Non so se la possiamo chiamare mappatura, forse non esattamente, ma certo è stato molto utile per venire a contatto con le considerazioni che tu, Maurizio, sollecitavi, no? Che sono proprio queste di anche difficoltà, no? E è cambiato anche un po' probabilmente il modo di fare volontariato, il tema anche di sensibilizzare i ragazzi e i giovani a questo servizio che di fatto è un servizio alla comunità, ma che poi fa emergere anche tutta una serie di cose che riguardano la crescita e l'educazione personale, e chi fa volontariato questo lo sa bene. Detto questo, noi abbiamo dall'anno scorso iniziato un progetto che va proprio a centrare secondo noi questo obiettivo. Chiaramente non ha la pretesa di esaurirlo, ma di prendersene in qualche modo carico sì. È il progetto Al Volo, che forse alcuni di voi immagino conosceranno, che l'anno scorso ha messo insieme una decina di associazioni di volontariato, più di 40 ragazzi dagli 11 ai 15 anni, che hanno svolto soprattutto nel periodo estivo più di 500 ore di lavoro volontario complessivamente su dei progetti pensati appositamente per loro, quindi ritagliati su misura. Il meccanismo è tale per cui ogni associazione che partecipa al progetto mette a disposizione un piccolo progetto concreto, quindi di realizzazione, manutenzione, parchi, giochi, arredi, concreto, in cui c'è un tutor, quindi una persona di riferimento all'interno dell'associazione, che segue i ragazzi passo passo all'interno del progetto, che ha un inizio e una fine, e in collaborazione con l'istituto comprensivo, quindi con la scuola, che si è resa disponibile non solo a promuovere l'iniziativa, ma anche a farla entrare nel pacchetto formativo ed educativo delle attività che la scuola propone. Quindi è stata fatta una presentazione proprio all'interno della scuola, è stato presentato anche ai genitori. L'adesione, ripeto, è stata molto buona, e questi ragazzi, tra l'altro, per chi c'era lo sa, sono stati premiati all'inaugurazione della Casa della Salute dal Presidente della Regione. Elenco le associazioni proprio brevissimamente. Tra quelle che ci sono state l'anno scorso e quelle che hanno accettato di proseguire il progetto quest'anno, perché ripartirà e ripartirà tra l'altro sul territorio dell'Unione, quindi siamo riusciti anche in questo modo a sensibilizzare e coinvolgere i territori di Albinea e Avezzano, che faranno partire lo stesso identico progetto parallelamente sugli altri territori proprio da quest'anno. Sono l'IPU, Maestate la Battaglia, Monticelli, Banca del Tempo, CISV, Terre Matildi, che è il Giardino di San Giuseppe, Caritas. Poi posso farti avere ovviamente anche della documentazione, alcune parrocchie, scuole territorio, Alula, Valore Aggiunto, Hauser, Avis e ovviamente la scuola. Non sono tutte le 60 che sono censite sul nostro sito, nel senso che lì ci sono anche associazioni sportive, associazioni insomma, culturali, e non tutte hanno una conformazione adatta, no, per poter accogliere questo progetto, ma io penso, ecco, sia questo un modo interessante, concreto, proattivo di chiamare i ragazzi a fare un'esperienza di cui loro hanno una realizzazione tangibile in mano, e facendo questo, essendoci realizzati, stanno all'interno di un progetto di volontariato, cioè dove fanno qualcosa per qualcun altro e non per sé, occupando del tempo che spesso è tempo morto, è tempo libero ma è tempo vuoto, e che è una grande preoccupazione anche dei genitori o dei nonni spesso, soprattutto nei momenti morti dell'anno. E pensiamo, ecco, che una strada di questo tipo possa essere non l'unica risposta, però una risposta importante a queste criticità che condivido. Da quest'anno, l'ho detto, c'è un progetto che si allarga all'Unione, e anche sulle generazioni successive, quindi dai 15 ai 24 anni, noi partecipiamo a un progetto regionale che è il progetto di Leva Giovani, quindi esperienze simili su cui noi facciamo da raccordo, dove c'è una tessera, si accumulano punti in base alle ore di volontariato che vengono fatte, scontistiche, promozioni, e in questo senso appunto l'intenzione, ma lo dicevo anche col consigliere Olmi prima, è di approfondire il tema e questi temi anche in una commissione dedicata, perché credo che insomma ne valga la pena. Nel percorso Open Lab che conoscete, il percorso di Unione sui progetti di welfare che stiamo portando avanti, questo è emerso con forza, hanno partecipato tante delle associazioni che ho citato e che hanno portato dei contributi anche in questo senso, quindi credo che questo sia una buona base di partenza per poi ragionare anche eventualmente di altre azioni. Grazie.
Ringrazio Tommaso. Direi che la risposta è esauriente, e tra l'altro l'intenzione comunque dell'amministrazione di portare avanti comunque il discorso lo trovo più che interessante, anzi è diciamo l'intenzione, lo stimolo che volevo dare a questa situazione, per cui da soddisfazione c'è.
Grazie. Vice Sindaco Bertolini e consigliere Gambarella. Passiamo al quarto dei punti.
Parte full cambio, dai. No, no, butta la sedia là.
Vai con manovre politiche.
Questo è nostro unito.
Manovre a sinistra. Per le sei.
Manovre a sinistra.
Buono. E qui adesso siamo.
Certo. È cambiata a tutti, lei quella seggiola maffona, mi è distribuita sempre.
Proposta che adesso vorrà dire qualcosa.
No. Adesso tocca la posizione. La maggioranza se siamo se l'abbiamo già spostato.
Facciamo gli arrivi. Se no che è stato graduale.
Se abbiamo le sedie nuove nel prossimo consiglio non ci sarà nemmeno più da divertirci così. Chi è lo sfortunato qui nel consiglio?
Okay.
Procediamo con l'ordine del giorno e passiamo al quarto punto, che è l'interrogazione presentata dal consigliere Barbara Castiglioni, capogruppo Sinistra Unita, Porto Castello Bene Comune, sulle attività di prevenzione della corruzione. Lascio la parola al consigliere Castiglioni.
Buonasera a tutti, scusate per il ritardo sempre. Dunque, noi abbiamo presentato questa interrogazione con la prospettiva di chiarirci le idee, più che altro, e in base al documento che ci è arrivato qualche tempo fa, a metà gennaio, sul resoconto delle attività di prevenzione della corruzione che sono state svolte nel 2015. E quindi, niente, ritenendo ovviamente, come penso condividiate tutti, che la prevenzione in particolare delle infiltrazioni mafiose sia insomma un argomento particolarmente vivo di questi tempi e abbiamo pensato di fare alcune domande precise sulle intenzioni, ma anche di chiarire alcuni dati tecnici che non ci erano molto chiari, insomma. Quindi abbiamo fatto proprio una serie di domande e non so, nell'ambito della risposta le riprenderanno o volete che ve le legga, le avete tutti presenti? Abbiamo chiesto in particolare che cosa si intende per fascia gialla, che forse nel nostro territorio forse andava chiarito il senso, che cosa si intende per il piano di formazione per la prevenzione della corruzione, che cosa significa inserire in premessa la legittimità dei requisiti, non era chiarissimo se fosse un'autocertificazione oppure qualcosa di diverso, insomma. E che cosa significa all'interno di questo documento una concertazione con i soggetti interessati per i contributi alle associazioni, insomma, visto che ne abbiamo appena parlato, e poi i due punti che forse sono quelli un po' più specifici del nostro comune, cioè come l'amministrazione dovrebbe dotarsi di alcuni strumenti di cui nel documento si lamenta la carenza. Se in particolare si fa riferimento a strumentazione di carattere telematico e quali sono insomma queste procedure telematiche che sono state ritenute dall'amministrazione più urgenti e se c'è l'ipotesi di una loro acquisizione. E poi, siccome si fa riferimento anche alla scarsa visita della pagina web all'interno del sito, se ci sono idee, proposte su come intervenire per renderla più fruibile alla cittadinanza. E niente, queste le domande relative al documento che ci è pervenuto. Grazie.
Grazie consigliere Castiglioni, lascio la parola al sindaco Tagliavini.
Sì, io chiedo al dottor Iori di venire in postazione cercando di dare le risposte a quelle più tecniche che sono state presentate. Per quanto riguarda il sito, l'assessore Colli sta valutando anche insieme al comune del Albinea e agli altri comuni per verificare la necessità anche da parte loro, l'eventuale necessità anche da parte loro di aggiornare il sito per poterci trasferire più contenuti, quindi sarà una cosa che aggiorneremo, cercheremo di allinearci con gli altri se nel 2016 o nel 2017 in modo da poter fare insieme, invece farlo congiuntamente. Invece sui contenuti più tecnici, visto che il documento porta la firma del dottor Iori, che è il responsabile dell'anticorruzione del comune, lascerei a lui la parola.
Allora, io fra l'altro approfitto di questa interrogazione per anticipare poi un passaggi che comunque dovranno venire in consiglio comunale periodicamente sulle basi dei suggerimenti forniti nell'ultimo piano nazionale anticorruzione dall'ANAC, che dice di coinvolgere anche l'amministrazione e il consiglio comunale come organo di indirizzo e controllo, cosa che non era presente nel precedente piano nazionale anticorruzione. Per capire meglio le risposte che poi darò, faccio alcune premesse, ma ripeto, 10 minuti è tutto, per capire com'è che nasce tutta la normativa anticorruzione alla quale tutte le pubbliche amministrazioni, quindi dai comuni alle varie diramazioni dello Stato, sanità e quant'altro, debbono adeguarsi e rispondere all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha tra virgolette un potere assoluto in materia di anticorruzione, poi insomma tutti conosciamo Cantone e ciò che rappresenta. Allora, la normativa anticorruzione in Italia viene introdotta nel 2012 con la legge 190, che prevede tutta una serie di adempimenti finalizzati alla prevenzione della corruzione. L'11 settembre dell'anno successivo, 2013, l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, approva quello che è il primo piano nazionale anticorruzione, che prevede a sua volta l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di piani autonomi triennali. Noi alla fine del 2013 facciamo, l'amministrazione attraverso il sottoscritto che è stato nominato dal sindaco responsabile per la prevenzione della corruzione nel comune di Quattro Castella, Facciamo la prima relazione su ciò che è stato fatto in questo primo anno di transizione, cioè il 2012-2013 è un anno in cui si stava sperimentando che cosa andare a fare, quindi abbiamo, c'era l'obbligo di fare una relazione, alla fine del 2013 facciamo questa prima relazione dicendo ciò che è stato fatto. Successivamente invece siamo all'inizio del 2014, la Giunta sulle indicazioni fornite dal primo piano nazionale anticorruzione del 2013, 31 gennaio 2014, approva il primo piano triennale della prevenzione della corruzione su proposta mia, quindi quale responsabile della prevenzione, e nel corso del 2014 si comincia a fare le prime quelle che vengono chiamate analisi dei processi, quindi bisogna andare a verificare tutti i processi, tutti. Quando si parla di comune, io credo che sia un miraggio, nel senso che il comune si occupa dalla nascita alla morte delle persone, quindi in teoria avremo tutto lo scibile umano del comune, però insomma tutti i processi più importanti cominciano ad essere analizzati e alla fine dell'anno, anche qui in una fase ancora sperimentale, la relazione che noi portiamo porta a dire che comunque i processi principali analizzati sono abbastanza conformi a quelli che sono gli standard utilizzati anche per altre amministrazioni, quindi riteniamo di non dover adottare particolari e ulteriori aggravi di procedimenti per tutelarci maggiormente nei confronti di potenziali fenomeni corruttivi. Arriviamo al gennaio 2015, in cui pubblichiamo tutto quello che vi dico, è pubblicato sul sito del Comune di Quattro Castelle, quindi è possibile andarlo a vedere nella sezione amministrazione trasparente, nella parte varie corruzione. Arriviamo già al 2015, pubblichiamo a mia firma sempre la prima relazione redatta sugli schemi ANAC, perché l'ANAC nel frattempo ha elaborato gli schemi in Excel, quindi formati aperti, da compilare, che vengono sempre pubblicati nel mese di gennaio sul sito del Comune. Sempre a gennaio 2015, alla luce delle diverse determinazioni che vengono emanate nel corso del 2014 dall'ANAC per fornire aiuti e spunti di lavoro alle pubbliche amministrazioni, viene aggiornato il piano triennale. Il piano triennale del Comune 2014-2016 viene aggiornato in modo abbastanza radicale, perché si adottano dei procedimenti di analisi dei processi, di pesatura dei rischi e di adozione delle misure di prevenzione, seguendo quello che è lo schema adottato, suggerito dall'ANA. Nel corso del 2015 poi questo piano viene applicato ed è questo il contenuto di quella sintesi che vi abbiamo fatto avere, ed è anche contenuto invece nella relazione pubblicata sul sito, redatta secondo gli schemi dell'ANA. Che cosa facciamo nel corso del 2015? Cominciamo ad analizzare un maggior numero di processi, partendo da quelli che secondo noi sono i più a rischio e che vengono indicati dall'ANAC in quattro aree, che sono l'acquisizione, progressione e gestione del personale, l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici, i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici e un'ulteriore area inserita da noi volontariamente, che è quella dei provvedimenti di pianificazione e regolamentazione. Per ognuna di queste aree abbiamo individuato i processi secondo noi più a rischio e ne abbiamo fatto la pesatura attraverso un procedimento che è codificato nel Piano Nazionale Anticorruzione. Qui qualche dubbio su questo procedimento si può avere, perché andare a cercare, pesare in modo matematico quello che è il rischio corruttivo, insomma, diciamo che si è fatto uno sforzo di fantasia notevole. Questo procedimento cosa prevede? Prevede che si faccia un calcolo delle probabilità di accadimento del fenomeno corruttivo. Rido perché si parla proprio di questo, un calcolo dell'impatto dell'evento corruttivo sull'amministrazione. Si inseriscano questi dati in una tabella suddivisa in fasce verde, gialla e rossa, ed ecco, arrivo pian piano alla prima risposta, come un semaforo praticamente, e ogni processo viene collocato in una di queste fasce in base alla, diciamo, in base all'incrocio tra i due numeri che vi ho detto prima, quindi probabilità di evento corruttivo, impatto, coordinate. Arriva un punto, questo punto si colloca in una fascia che può essere gialla, verde o rossa, e in base a dove si colloca si individua la potenziale gravità, potenziale rischio del processo. in base alla posizione, poi dopo si vanno a definire i tempi e le modalità di adozione di provvedimenti correttivi del processo finalizzati a diminuire il rischio corruttivo. Naturalmente la fascia rossa nel nostro piano prevede interventi radicali ed immediati, ma non abbiamo individuato processi di questo tipo. Ecco, per intenderci, vi faccio vedere anche com'è fisicamente proprio. Ecco, questa è la tabella in cui si inseriscono i dati in base al livello di probabilità e di impatto, i nostri si collocavano in questa fascia e quindi rischio medio, nessun rischio assoluto, nessuno privo di rischio. Quindi fascia, ho detto, fascia rossa, interventi radicali immediati, fascia gialla, possibili interventi correttivi e migliorativi dei processi nel medio periodo, quindi noi eravamo l'anno scorso, quindi si parlava del 2015-2016, fascia verde, nessuna previsione di interventi in quanto privi di rischio. Arrivo quindi alle risposte. Come ho già detto, tutti i processi da noi analizzati nel Comune di Quattro Stelle ricadono in fascia gialla, per la quale si sono previste, così come si è fatto, interventi migliorativi dei processi in ottica di prevenzione della corruzione da adottare nel corso del 2015 e del 2016. Ad inizio 2015 è stata predisposta un'atto di sintesi, che è quella che avete avuto, che è stata inviata alla Giunta e dalla Giunta a tutti i consiglieri, e la relazione prevista in base agli schemi ANAC pubblicata sul sito dell'apposita sezione. Il 27 gennaio di quest'anno, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016-2018, è stato approvato il nuovo piano, che prevede tre importanti punti. Il primo è la sostanziale conferma dell'impostazione che abbiamo dato al nostro piano, perché andarlo a stravolgere voleva dire rimettere in discussione tutto ciò che avevamo fatto e ripartire con una serie di lavori che avrebbero portato via troppo tempo. Quindi l'impostazione sostanzialmente va bene. La previsione di continuare nell'analisi dei processi con, come suggerisce l'ANA, una particolare attenzione all'area dei contratti pubblici, e non credo che abbiano scoperto l'acqua calda, preceduta però da una doppia analisi del contesto esterno in cui si opera e del contesto interno. Il contesto interno lo abbiamo ampiamente analizzato attraverso uno strumento che avrete in parte già conosciuto, che è il documento unico di programmazione, in cui si fa un'analisi forte di quello che è la situazione interna di Comune di Quattro Stelle. Il contesto esterno è una cosa un po' vaga da definire, e in questo ci siamo fatti forte di una serie di incontri con gli altri comuni della provincia, con la provincia stessa e con la prefettura, che ci ha fornito, diciamo, una linea che verrà adottata più o meno negli stessi comuni su come analizzare e su che cosa inserire nelle valutazioni relative al contesto esterno, che verrà fatta in queste settimane. L'ultimo punto di novità del nuovo piano è prevedere l'ufficio per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. È una norma del 2007 che entra pienamente in vigore con questo piano e prevede tutta una serie di adempimenti obbligatori da parte degli enti attraverso questo ufficio per informare in via telematica un'unità speciale che si chiama unità di informazione finanziaria quando si ha il minimo sospetto che qualche operazione che avviene sul territorio del comune possa avere dietro finalità di riciclaggio di denaro o comunque possa avere dubbi di finanziare gruppi terroristici. Ora, come si faccia a trasformare gli uffici del comune in sorta di 007 non lo so, ma ci proveremo anche in questo. Il nuovo piano triennale prevede che l'attività venga svolta e venga reso partecipe, come ho detto prima, il Consiglio Comunale, che non ha compiti specifici sul piano, ma che, una volta informato, nell'ambito dei suoi generali poteri di indirizzo e di controllo, può formulare proposte e osservazioni alle quali l'amministrazione comunale e il responsabile della prevenzione della corruzione prenderanno in esame per valutare in sede di piano. E arrivo alle risposte finali. In base al Piano Nazionale Anticorruzione, il piano triennale, nel piano triennale è obbligatorio fare formazione mirata e per sensibilizzare tutti gli operatori sul tema della prevenzione della corruzione. Lo scorso anno abbiamo fatto 2 incontri di formazione generale destinata alla generalità dei dipendenti ed approfondimenti specifici e online e anche mediante la previsione di esperienze di altri enti pubblici per i responsabili della prevenzione, oltre a diverse conferenze di direzione per condividere gli argomenti relativi sempre alla prevenzione della corruzione. Il nuovo piano triennale prevederà che questa formazione sia allargata anche agli amministratori per sensibilizzarli e renderli partecipi dei processi di prevenzione e corruzione che avvengono all'interno dell'ente. Ogni affidamento, e arriva la domanda relativa alla previsione nelle determinazioni a contrattare dei criteri di legittimità, ogni affidamento di qualsiasi tipo sia è preceduto da una determina a contrattare. In questa determina a contrattare sono inseriti i requisiti che le ditte debbono avere per poter partecipare. Bene, il piano prevede che nella fase di controllo a campione delle determinazioni, in quelle a contrattare viene in particolar modo verificato che questi requisiti rispettino le previsioni di legge in materia, nella specifica materia che si va ad assegnare l'incarico. E quindi per questo si parla di legittimità che devono avere questi requisiti richiesti alle ditte che parteciperanno. Per quanto riguarda la concertazione dei contributi, in bilancio ogni anno viene inserito uno stanziamento per contributi alle associazioni di volontariato che organizzano eventi e manifestazioni sul territorio. Attenendosi strettamente alle norme regolamentari, di cui il Comune si è dotato, il regolamento per l'erogazione dei contributi, in questi casi si rischierebbe di non riuscire a cogliere i reali bisogni in base a diverse realtà associative presenti sul territorio. Attraverso invece la prassi della concertazione, che altro non è che una serie di incontri con le associazioni per capire che cosa vogliono fare, quali sono i loro reali bisogni, e in base anche alla loro situazione contingente, abbiamo in realtà, come diceva Gambarelli, consolidate e ricche, tra virgolette, in realtà che invece partono adesso e quindi hanno bisogno di una start-up, riusciamo a cogliere e aggiungere ad una equa ripartizione delle risorse, che avviene solitamente, anzi direi sempre, con un'unica determinazione a fine anno, ai primi di dicembre, e, per quello che riguarda questo tipo di associazione, che viene regolarmente successivamente pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione che vi ho detto. Infine, in materia di trasparenza, vi sono una serie numerosissima di dati che vengono pubblicati, che debbono essere pubblicati sul sito internet, nella sezione amministrazione trasparente, con tempistiche diverse. Bene, questi dati sono praticamente già tutti presenti presso le banche dati del Comune, ma il programma sul quale abbiamo l'obbligo di pubblicarli, che è questo programma messo a disposizione dallo Stato attraverso la Gazzetta Amministrativa, è completamente scollegato. Quindi sarebbe molto utile che le ditte che ci forniscono i software fornissero soluzioni per l'estrapolazione automatica di questi dati e per la loro pubblicazione. Vi faccio un esempio: per ogni incarico che noi diamo occorre pubblicare nell'apposita tabella il soggetto, la ragione sociale, l'importo, l'oggetto dell'incarico, tutti i dati che sono presenti nel momento in cui io do l'incarico e faccio un impegno di pagamento. Se fosse possibile inserire nel programma un input in base al quale questi dati venissero estrapolati dalle singole determine e pubblicati automaticamente nella tabella prevista nella Gazzetta Amministrativa, questo eviterebbe di dover ricaricare i nuovi dati a mano nella nuova tabella. È chiaro che su questo siamo in mano alle software house, che per niente non fanno niente e che se anche si propone il pagamento, se non hanno la richiesta contemporanea di più enti, non sono molto propense a darci una mano in questo. Stiamo cercando di ragionare con loro su cosa si può fare. Fino adesso non abbiamo ricevuto molte risposte positive, vedremo nei prossimi mesi e nel prossimo futuro. È chiaro che se ci fosse una risposta da parte loro nel fornirci questi strumenti, con un clic quei dati li estrapoleremmo e andrebbero a finire in tabella. Ultima cosa, in merito alla fruibilità e all'accessibilità e alla necessità di maggiore chiarezza indicata nella relazione, non si fa tanto riferimento al sito, che ha sì i suoi limiti come tutti i siti, ma che complessivamente è leggibile, quanto proprio a quella sezione amministrazione trasparente sulla quale dobbiamo pubblicare tutte le informazioni obbligatorie previste dal decreto legislativo 33 del 2013. Questa sezione è stata messa a disposizione gratuitamente dallo Stato. Per capire perché ho parlato di poca chiarezza, vi invito ad andarla a visitare e valutare se è un cittadino normale in grado di capire come è stata strutturata e dove andare a trovare i dati. Io credo di no, e proprio per questo ho detto che lì dobbiamo pubblicarli. È stata secondo me poco visitata, tant'è che non abbiamo ricevuto richieste da parte di accesso, quello che si chiama l'accesso civico, non ne abbiamo avuto, quindi vuol dire che o è chiarissima o non sono neanche andati a vederle. Appunto, anche su questa qua chiaramente noi non possiamo farci niente, qua è la tabella che dobbiamo utilizzare, se non cambia per volontà superiore noi dobbiamo adeguarci e utilizzare quella.
Grazie al dottor Iori. Se spegne per cortesia il microfono, consigliere Castiglioni.
Bene, sì, insomma, fa piacere che alcuni dubbi e alcune questioni un po' fumose sono state condivise fondamentalmente, perché siamo proprio partiti anche noi da quelli, quindi in base a quanto possibile la risposta è chiara. Soprattutto, insomma, anche questa questione della fascia gialla non era proprio così immediata, quindi è stata, insomma, esposta con chiarezza, quindi grazie.
Grazie, consigliere Castiglioni. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che è la lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 17-12-2015. Chiedo ai consiglieri se ci sono interventi. Grazie dottor Iori, buona serata. Chiedo ai consiglieri se ci sono interventi, richieste di correzioni, integrazioni. Se ne compaiono, passiamo all'approvazione. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 17-12-2015. Favorevoli? All'unanimità, facciamo la controprova. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Sesto punto all'ordine del giorno. Comunicazione e prelevamenti dal fondo di riserva. Delibera di giunta comunale numero 107 del 3-12-2015 e numero 120 del 18-12-2015. Lascio la parola al sindaco Tagliavini.
Grazie Presidente, abbiamo due prelevamenti al fondo di riserva, uno molto piccolo che riguarda alcune spese di personale, in particolar modo la parte sugli stipendi del dottor Iori, di competenza del dottor Iori, che riguardano piccoli importi, 200 euro, 140 euro, che vengono prelevati, e sì, sono in totale la variazione di 545 euro, quindi davvero di piccoli importi. Se avete domande, altrimenti sono aggiustamenti di fine anno su alcuni capitoli di spesa del personale. Invece l'altro prelevamento dal fondo di riserva riguarda alcune attività svolte sul finire dell'anno, lavori sull'interrato della biblioteca a causa di infiltrazioni che ci sono nell'interrato, con la sistemazione di un pozzetto sfondato presso il centro sociale di Montecavolo e la creazione di una postazione a Montecavolo di computer, 2.400 euro. La limatura delle panchine in cemento presso la primaria di Montecavolo, per evitare che dove c'era lo spigolo i bambini urlassero e si facessero particolarmente male. Il ripristino della colonna scarica delle scuole medie di Quattro Castella, totale 1.100 euro. Sfalci e potature altiveri cimiteriali, 368 euro. Montazione di attrezzature in dotazione agli operai, quindi acquisto di cespugliatori, trattorini, in mezzo del Bianello, sono manutenzioni dei cespugliatori, dei trattorini e del mezzo che viene utilizzato, il trattorino del castello, 2.100 euro, e un'integrazione per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali di 120 euro. Fatte a fine anno, utilizzando il fondo di riserva 2015, piccoli spostamenti, piccole manutenzioni.
Chiedo ai consiglieri se ci sono richieste di chiarimenti, precisazioni. se non ci sono interventi, essendo una comunicazione, passiamo al punto successivo. Settimo punto all'ordine del giorno, illustrazione piano luce. Cedo la parola intanto all'assessore Montianesi.
Sì, adesso aspettiamo che i nostri tecnici presentino e preparino il proiettore. Intanto io approfitto per dire alcune cose, fare una breve illustrazione. Allora, ho seguito il piano luce con l'ingegner Giovannini e con gli altri tecnici, anche con l'ingegner Marco Boschini, passo passo. Lascerò però a loro tutta la parte tecnica e di numeri per spiegarvi i contenuti del nostro piano. Faccio invece una brevissima introduzione che per spiegare un po' le scelte, diciamo così, politiche che ci hanno portati a questa serata. Prova a vedere se si vede Davide. Ero convinta che avremmo avuto il telo bianco, per questo ho fatto completare il tinteggio della sala grigio, spero che adesso si riesca a vedere a sufficienza. Sì, infatti adesso proviamo a spegnere, magari le luci possono aiutare, direi, no Davide?
Sì. Dopo mi addormento.
No.
Bravo, va bene. No, spegnete troppe luci, sai, dopo potrei allungare le mani, chissà cosa faccio. Chissà cosa posso fare io.
Va bene, dai, siamo pronti per partire, ci siamo tutti. Allora, dico due cose proprio, velocissimamente, come ho detto lascerò poi a loro spiegare per bene tutto quanto. Allora, sono molto contenta di presentare questo piano della luce, perché per me rappresenta per me e per gli uffici, per l'amministrazione, in particolare per la giunta che me ne ha sentito parlare lungo tutti questi mesi, forse anni, e il piano della luce è la fine di un percorso molto lungo, molto complesso, anche molto interessante, e contemporaneamente però anche l'inizio di una strada, di un nuovo modo di lavorare che finalmente ha un senso, parlando naturalmente del piano della luce, perché i motivi li vedrete poi mentre ve li spiegano, perché insomma il piano della luce è davvero un punto di partenza importante per ragionare, per progettare, pianificare, realizzare i lavori e la manutenzione del piano della luce. Io credo che l'adozione del piano della luce sia davvero abbia come attività, come promozione, un valore etico molto importante perché è contemporaneamente la riduzione dello spreco, ma anche riduzione dell'inquinamento. Non è un caso che il piano della luce sia inserito dentro il nostro piano PAES. Perché è necessario razionalizzare gli impianti di illuminazione pubblica. Non so quanti di voi ci abbiano ragionato fino in fondo, ma da dopoguerra in poi gli impianti di illuminazione pubblica hanno un po' rincorso quelli che erano gli sviluppi urbanistici, sia di tipo residenziale che di tipo produttivo. Le rincorrevano senza darsi dei grossi criteri di omogenizzazione o insomma congruità gli uni con gli altri, e in effetti se a ben pensarci, partendo da quando gli impianti li faceva Enel, passando per poi quando per il periodo in cui l'abbiamo cominciato a fare noi direttamente come comune, l'indice di gradimento, se ci pensiamo, di un impianto di illuminazione era direttamente proporzionale alla quantità di luce che noi andavamo ad installare. È chiaro che questo modo di procedere adesso ha presentato il conto, questo modo un po' irrazionale, illogico di procedere ha presentato il conto, sia dal punto di vista ambientale, perché appunto consumare energia inquina, ma anche dal punto di vista economico, e visto le risorse scarse della nostra amministrazione di questo periodo, gioco forza, le amministrazioni si sono dovute un po' come dire, devono fare i conti, hanno dovuto fare i conti su come affrontare la spending review per gli impianti di illuminazione. Nel comune di Quattro Castella noi abbiamo 2 lampioni ogni 9 abitanti e nel bilancio abbiamo inserito 330.000 euro di fornitura energetica. Ora, ci sono diversi modi di affrontare la spending review sugli impianti di illuminazione. Sostanzialmente 2. Uno sono strumenti finanziari di vario tipo che possono essere declinati in vario modo, ma che sostanzialmente ti propongono di fare l'impianto, di pagarlo loro e poi attraverso la riduzione, l'abbattimento del costo dell'energia elettrica il comune va a ripagare ogni anno questo tipo di investimenti iniziali e relativi interessi. L'altro modo è di installare delle apparecchiature punto su ogni lampione per poter abbattere il consumo di ogni punto luce. Noi abbiamo valutato entrambe queste proposte che ci venivano fatte da diverse aziende, ma abbiamo ritenuto che la prima, cioè questi sorta di strumenti finanziari, fossero troppo onerosi dal punto di vista del pagamento degli interessi finanziari, fossero delle situazioni troppo rigide, ma anche che non sposassero spesso e volentieri appieno quello che noi avevamo già fatto sugli impianti di illuminazione, non veniva valorizzato il lavoro che già avevamo fatto, ad esempio la regolazione dei nostri impianti. L'altro, quello di andare a intervenire punto, no, su ogni palo, l'abbiamo considerato un po' troppo stupido come approccio, perché non andava in realtà a misurare la luce che ci serviva, andava semplicemente ad abbatterla. Quindi abbiamo fatto una scelta che io credo sia stata coraggiosa e siamo andati, diciamo così, in house, cioè, forse un po' improprio, però insomma abbiamo deciso di intestarci tutte le forniture, quindi tutti quanti i contatori, che adesso abbiamo tutte le fatture, le stiamo monitorando attraverso un lavoro in sinergia con la ragioneria e abbiamo quindi consumi e costi perfettamente sempre aggiornati mese a mese. E poi per le operazioni future abbiamo portato a termine il piano della luce. Il piano della luce è una cosa che è richiesta dalla legge regionale, ma che pochissimi comuni in regione hanno già approvato. Io credo che pochissimi l'abbiano approvato con il rigore con cui l'abbiamo affrontato noi. Nel senso che noi siamo partiti, io non so se, perché non l'ho chiesto, non so se Davide ce l'abbia, una slide della nostra classificazione delle strade. Ce l'hai qui? La puoi fare vedere? Noi siamo partiti dal lavoro di classificazione delle strade, ovvero abbiamo preso tutta la cartografia delle nostre strade e in un lavoro che non è stato veramente facilissimo, con la Polizia Municipale abbiamo dato ad ogni strada una velocità massima. Questo non sulla base della tipologia delle strade, non perché la strada era comunale quindi, provinciale quindi, ma sulla base anche delle caratteristiche fisiche della strada stessa, quindi se era di una certa dimensione piuttosto che una certa tortuosità, abbiamo affibbiato, forse qui non so se si vede, forse non ce l'hai quella, ce l'hai? Vabbè, comunque insomma, da qui siamo partiti. Questo è il modo più serio, no, di affrontare il problema della luce, perché chiaramente a seconda di come la strada viene utilizzata ha bisogno di una certa quantità di illuminazione piuttosto che un'altra. Sulla base di questa classificazione è poi stata fatta una classificazione illuminotecnica che poi ha portato all'output che adesso i nostri tecnici vi spiegheranno. Il piano della luce quindi insomma in sostanza come obiettivo di dare la luce giusta, no? Non troppo né poca, quella giusta, quella di sicurezza, ha l'obiettivo di rendere coerente il lavoro che viene fatto sull'illuminazione pubblica, di decidere zona per zona qual è il tipo di lampioni. Abbiamo diviso l'area per il comune per zone omogenee, quindi ogni zona, per ogni zona omogenea abbiamo deciso quali tipo di lampioni possono essere inseriti e quali no, e questo, insomma, ci dovrebbe aiutare nel futuro a fare delle scelte che abbiano un senso. Alcuni di questi interventi che adesso i tecnici vi diranno e che abbiamo anche stimato sono stati in parte realizzati. Avete visto il pedonale tra Montecavolo e Puglianello, un primo lotto del piano della luce è già stato affidato e verrà realizzato nei prossimi mesi, e un altro verrà preso di riuscire ad approvarlo entro l'estate e verrà affidato nel primo, insomma, nei primi mesi dell'autunno. Niente, io con questo per adesso chiudo, magari faccio delle conclusioni più tardi quando i tecnici vi avranno spiegato tutto il piano luce, e credo che sia una illustrazione che chi non ha mai affrontato il piano della luce o ragionato su questo possa essere molto interessante, quindi vi raccomando la massima attenzione, anche perché è costato veramente molta fatica.